23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, Camere Oscure, un saluto da Luigi Ambrosio con voi questa sera fino alle 21. Annoiarci non ci annoiamo con questo nuovo governo, hanno iniziato come immaginavamo, cioè male. Prendiamo il Consiglio dei Ministri di oggi, il primo vero Consiglio dei Ministri. Allora, giro di vite contro i raver con una norma che è pericolosa perché potrebbe applicarsi anche ad altri contesti. E poi conferma dell'ergastolo ostativo, cioè il carcere a vita senza speranze non si tocca in barba alle sentenze della Consulta. E poi grande favore ai Novax con il reintegro del personale sanitario non vaccinato, nonostante tutti i medici, tutta la comunità scientifica dica guardate che il Covid non è finito, però si reintegrano, si levano le multe a chi non è vaccinato, e d'altronde queste sono fette di elettorato, signori. Invece bollette zero, erano il cavallo di battaglia di Meloni, insomma la crisi economica che gli altri non sanno affrontare, gli italiani che soffrono, fanno fatica ad arrivare a fine del mese, c'è l'inflazione, c'è questo, c'è quello, di niente. Ci sarà tempo naturalmente. Allora noi oggi vogliamo un po' affrontare questi temi qui a Camere Oscure stasera, tra poco al telefono con noi il nostro Roberto Mangioni, che oggi è stato a Modena, dove è stato sgomberato questo pericoloso presidio di illegalità che era il rave party. E poi naturalmente vedremo anche nel merito il provvedimento che è stato preso assieme agli altri dal Consiglio dei Ministri, la conferenza stampa nel pomeriggio, la prima dell'era Meloni. Ne parliamo qui a Camere Oscure tra pochissimo.
We'll be right back.
Questa è la rappresentante di lista. Il brano che vi ho proposto si chiama Diva. Adesso io saluto Roberto Maggioni. Ciao Roberto.
Ciao Luigi, ciao.
In collegamento con Skype. Oggi sei stato a Modena. Prima hai fatto l'alba qua, poi sei andato a Modena perché sei uno staccanovista, ma a Modena era il caso di andarci, perché a Modena c'è stato il primo momento muscolare del governo Meloni con lo sgombero di questo rave party. Quante persone innanzitutto c'erano? Che clima hai trovato?
La prima battaglia di questo governo, sì. Ma allora, quando sono arrivato io, più o meno attorno alle 10, sono arrivato nell'area della zona industriale di Modena Nord, dove c'è appunto questo capannone che era stato occupato dagli organizzatori di questo rave. C'erano all'incirca, credo, un 2000 persone, 2000 giovani. La maggior parte, la stragrande maggior parte, stava già defluendo verso i campi. Insomma, si stavano allontanando tranquillamente con i loro sacchi a pelo, con le loro tende verso i campi, verso le macchine, insomma si stavano spostando. E poi c'era un gruppo di più o meno 400 persone che gravitava ancora attorno all'area del capannone, della zona industriale. Quindi la maggior parte erano all'interno, perché poi bisognava smontare tutte le varie strutture, gli impianti, gli stand, i banchetti eccetera, e portare fuori la roba. Altri stavano ripulendo l'area, cosa che succede sempre: i raver, quando fanno le loro feste illegali, poi ripuliscono le zone che occupano e lasciano i sacchi delle immondizie che poi vengono presi e portati via. E quindi ho trovato una situazione di questo tipo con la polizia e i carabinieri che diciamo semi circondavano questo capannone piuttosto grosso. Proprio dico semi circondavano perché appunto c'erano tutta una serie di vie di fuga che erano rimaste come dire lasciate aperte, proprio per permettere alle persone, a questi giovani, di uscire senza tensione, perché quello che è successo oggi è stato quello che è successo tante altre volte in tanti altri rave, ovvero il deflusso, lo sgombero, l'evacuazione, chiamiamolo insomma in vari modi, comunque la fine, ecco, della festa illegale secondo le norme attuali, fatta senza tensioni, perché appunto a chi va a queste feste non interessa nulla di scontrarsi con la polizia o fare gesti insomma di violenza o di resistenza di un qualche tipo, e sono situazioni anche piuttosto delicate da gestire da un punto di vista dell'ordine pubblico, perché ci sono tanti giovani, molti minorenni, anche oggi ho visto tantissime persone al di sotto dei 18 anni, c'è un uso di droghe, di sostanze stupefacenti, ci sono tante persone ammassate in un unico luogo, quindi insomma da un punto di vista dell'ordine pubblico sono situazioni che vanno gestite cercando di ridurre il più possibile il danno, e questo oggi con le norme attuali è stato fatto, in futuro non lo so.
Ecco, le norme attuali, tu giustamente fai riferimento a questo, perché oggi, come dice Meloni, è stata introdotta una nuova fattispecie di reato nelle stesse ore in cui a Modena avveniva lo sgombero, a Palazzo Chigi si ratificava questo nuovo reato, addirittura, che è quello di invasione per raduni pericolosi, così si chiama. Poi dopo lo vedremo nel dettaglio con l'avvocato Eugenio Losco, che sarà con noi tra poco, e che è una norma che prevede delle pene molto severe, da 3 ai 6 anni di carcere, multe molto alte, migliaia e migliaia di euro di multa fino a 10.000, confisca delle strumentazioni, no? Che per queste persone sono preziose, perché poi sono costose, non è che stiamo parlando di radioline. E insomma è un bel giro di vite questo, Roberto. Giustamente l'ex ministro Orlando, adesso vedevo le agenzie, scorrevo, mi sembra il primo, se non sbaglio, che dice questa cosa, si pone una domanda che ci siamo posti anche noi: ma non è che poi questa norma potrebbe valere anche per altro, cioè non solo per i rave, ma magari, che ne so, per delle forme di protesta, ad esempio, perché i raduni vogliono dire tante cose, no? Non soltanto trovarsi per ascoltare la musica.
Sì, a me sembrano cucite, diciamo, a misura di rave e di feste di questo tipo, che hanno delle caratteristiche particolari, ovvero l'occupazione di luoghi di un certo tipo per un tempo anche indeterminato, perché queste feste possono andare avanti una, due, tre notti. Ovvio è che, appunto, fatta la norma, poi si può trovare il modo di estenderla anche ad altri contesti, se sono considerati ovviamente minacciosi verso l'incolumità pubblica. Penso ad esempio, non so, qui a Milano tutti sanno che in piazza Leonardo, davanti al Politecnico, ci sono tante volte feste, botteillon, feste che sono illegali, ecco, organizzate da collettivi studenteschi piuttosto che da centri sociali, che vengono fatte chiaramente nella illegalità, cioè si va, si monta un impianto, si porta della musica, si porta qualcosa da bere e si radunano anche migliaia di persone in questi contesti. Ora, possono diventare punibili con queste nuove norme anche queste feste? Magari sì, ecco, si perché aprono, no? di sicuro c'è una possibilità in più. Quello che mi sembra evidente è che, come dire, i rave e i raver sono stati da sempre un bersaglio della destra piuttosto semplice, spesso agitato.
Sì,
ricordiamo,
da colpire
i
raver è facile, ma poi, cioè, senti, ti voglio leggere questa dichiarazione del ministro Piantedosi, scusa se rido, però in effetti fa un po' specie, nel senso che poi magari poi svela anche, no, tante cose. Piantedosi, il ministro dell'interno, non Piantadosi come l'ha chiamato Meloni, quello è il nostro collaboratore
corrispondente da Madrid.
Piantedosi dice: le manifestazioni e gli spettacoli devono essere organizzati rispettando le norme, in particolare quelle sulla sicurezza a tutela degli stessi partecipanti. E fino a qua. Esiste inoltre un'industria dell'intrattenimento fatta di tante imprese che non possono subire una illegittima concorrenza da parte di chi opera in spregio tutte le regole. Cioè, alla fine, gratta gratta, c'è anche questa motivazione qua.
Ma sì, ma questa cosa esce anche per, come dire, per le attività musicali che fanno i centri sociali, cioè ci fate concorrenza sleale a noi che invece abbiamo i club, i locali, le discoteche e facciamo tutto a norma di legge. Ora, come dire, ognuno può pensarla come vuole, dopodiché i rave, le feste illegali sono anche un'espressione di libertà che i giovani mettono in campo da sempre e sempre metteranno. In Inghilterra, in Francia, i rave, le feste illegali ci sono dagli anni 60, 70, 80 con l'arrivo della musica elettronica, e ancora oggi ci sono nonostante il pugno duro. In Francia ci sono stati negli ultimi anni purtroppo anche scontri, violenze che poi un certo tipo di repressione portano a queste feste, perché ovviamente se tu vuoi andare a sequestrare gli impianti, le casse, i mixer, insomma la strumentazione necessaria per fare queste feste, crei una situazione di tensione che altrimenti non ci sarebbe, perché quel bene deve essere difeso da chi è lì a quella festa, e quindi crei una situazione di tensione. Quindi queste feste sono anche un'espressione di libertà. Il governo di destra adesso, ma forse anche qualcuno di centro-sinistra non sarebbe dispiaciuto, cercheranno di limitarne. La guerra è stata dichiarata e oggi secondo me è un momento storico, perché per la prima volta si dichiara, come dire, guerra a una categoria di persone ben identificate in questo modo. Però poi rimane sul campo la necessità, la voglia delle persone, dei giovani, di sperimentare forme di libertà aggregativa che non rientrano in quelle costose, ufficiali dei club o delle discoteche.
Ah, Roberto, hai detto una cosa che tocca un nervo, a mio parere, opinione personale, quando hai detto anche a qualcuno del centro-sinistra potrebbe non essere dispiaciuto. Allargo il discorso, pensa all'ergastolo ostativo, qualcuno ha già scritto, no, ma io sono d'accordo con l'ergastolo ostativo. Grazie Roberto Mangioni, non parliamo dei vaccini, no, ne parliamo dopo in realtà dei vaccini. Grazie Roberto Mangioni per essere stato con noi.
Ciao. Ciao, grazie.
Mi rientro da Modena. Poi tu hai fatto anche un'intervista. Io magari sì. Se riesco la propongo nella seconda parte della trasmissione di oggi, se no domani. Va bene, grazie Roberto, ti saluto. E adesso Ciao. Al telefono con noi l'avvocato Eugenio Losco. Buonasera, avvocato.
Buonasera a tutti.
Io ho fatto un po' fatica a trovare qualcuno che dicesse a me non piacciono le decisioni prese sull'ergastolo ostativo.
Ha fatto fatica?
Ho fatto un po' fatica a trovare qualcuno che dicesse così, sì. Lei è tra i critici, io lo so, l'ho chiamata anche per questo perché ne vogliamo parlare, però insomma arrivano anche molti messaggi che ci dicono ma l'ergastolo ostativo è giusto, perché insistete a criticarli?
Diciamo che ha fatto molto fatica perché probabilmente non ha sentito persone che si occupano direttamente di questa problematica. Sia i giuristi che l'avvocatura sono da anni che si battono contro questo istituto dell'ergastolo ostativo, e finalmente vi era stato un riconoscimento dalla parte della Corte Edu, quindi della Corte Europea, e poi da parte di due sentenze della Corte Costituzionale che avevano aperto al superamento dell'ergastolo ostativo. Prima di tutto forse bisogna specificare, io non so, non ho sentito prima la diretta, che cos'è l'ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo, che peraltro coinvolge circa il 70% degli ergastolani italiani, anzi forse anche una percentuale che si aggira intorno all'80%, bene, l'ergastolo ostativo prevede l'impossibilità di applicare benefici penitenziari nei confronti di chi è colpito da tale tipo di sanzione, perché bisogna comprendere che l'ergastolo, tra virgolette, normale non è un fine pena mai, è una pena che, come tutte le pene, può essere rivista nel tempo, decorsi determinati periodi che sono previsti dalla legge, e nel caso vi sia un buon comportamento da parte del detenuto, una sincera rieducazione che è stata attuata attraverso un programma che viene studiato dagli educatori all'interno del carcere, che poi è approvato dalla magistratura che si occupa delle esecuzioni delle pene, quindi dalla magistratura di sorveglianza. Nel caso vi sia un percorso di tal tipo, è possibile incominciare ad accedere a misure alternative e per gradi ottenere poi, dopo 24 anni, 25 anni, anche la possibilità di poter uscire dal carcere. Questo perché va salvaguardato l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale, che prevede che le pene debbano avere come scopo finale quello della rieducazione del detenuto e quindi del reinserimento. Se quindi noi abbiamo questo presupposto, non possiamo tenerci lontano e disapprovare l'istituto dell'ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo è quell'istituto che invece prevede che, nel caso in cui vengano commessi delitti di particolare gravità, e sono sostanzialmente quelli che collegati alla criminalità organizzata e ai delitti con finalità di terrorismo, questi benefici non possono essere concessi. Come ho detto, finalmente c'era stato un superamento di questa prospettiva attraverso appunto questi interventi delle Supreme Corti, e era stato dato un termine al Parlamento italiano per intervenire, per modificare la normativa e concedere la possibilità anche ai ergastolani che non vogliono o non possono collaborare con la giustizia di accedere a misure alternative, e questo di fatto, con le modifiche che sono state inserite in questo decreto legge, in realtà invece di garantire questa possibilità, di fatto lo si è reso ancora più difficile.
Me lo recita Falcone e Borsellino nel difendere questo provvedimento.
Per carità, premesso che nulla c'entra Falcone e Borsellino, perché si tratta di normative che sono state introdotte dopo le stragi del 92, peraltro non mi sembra che Falcone fosse favorevole a questo tipo di istituti. Evidentemente in quegli anni, nel 1992, dopo le stragi, vi era un problema grave e si doveva dare un segnale. Ma non è che tutto però debba essere legato all'emergenzialità. Si tratta anche di una fase che in un certo senso non è che il fenomeno della criminalità organizzata è stato superato, ma il fenomeno stragista, quegli anni sono passati, e quindi in questo momento si può rivedere quella normativa.
Si può non vedere quella normativa, stiamo camminando da un punto di vista della popolarità, avvocato Losco, so che non è il suo mestiere, però
certo.
Parliamo anche di questo. Dal punto di vista della popolarità stiamo camminando sulle uova facendo questo discorso, come si dice?
Stiamo camminando sulle uova, ma perché probabilmente non si riesce a spiegare... E forse facciamo fatica noi stessi operatori del diritto a spiegare perché l'ergastolo ostativo è veramente contrario al principio dell'educazione della pena. Non è che l'ergastolo, la possibilità di accedere a queste misure alternative nei confronti di questo tipo di ergastolani viene tra virgolette regalata, è frutto di un percorso difficilissimo che coinvolge detenuti che sono in carcere da 25 anni, 30 anni, che hanno fatto una rielaborazione del loro vissuto, che spesso poi si sono confrontati anche con le vittime stesse dei loro reati. Perché non valorizzare questo aspetto?
Senta, avvocato Losco, io ho 3 minuti con lei, voglio fare una domanda anche sul primo tema di questa puntata di Camere Oscure, che è la nuova norma contro i raver, no? Che
sì,
è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri, invasione per raduni pericolosi. Hanno inventato una nuova fattispecie invece che prevedere delle aggravanti di norme già esistenti, ed è una fattispecie di reato con delle pene molto severe. A proposito di pene, no? Carcere fino a 6 anni, multe fino a 10.000 euro. Fino adesso c'è stato un politico, tra quelli che ho visto io, lo dicevo anche prima, che ha detto attenzione perché questa norma potrebbe essere applicata anche altrove, ad altri contesti, diciamo, ed è l'ex ministro Orlando. Lei che ne pensa?
Ma bisognerebbe prima leggere bene bene la norma. Io ho fatto fatica a trovare delle informazioni precise e mi baso su quello che ho trovato sul sito del Consiglio dei Ministri, quindi sul il comunicato stampa. Si parla di una nuova fattispecie di reato, l'invasione di terreni ed edifici con lo scopo da cui possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica incolumità o la salute pubblica. Si tratterebbe di reati, di fattispecie che costituiscono reato quando sono commesse da più di 50 persone. Tra l'altro non si capisce se il reato colpisce solo chi organizza l'evento o colpisce anche i partecipi all'evento stesso. Io ho sentito anche la conferenza stampa dove è intervenuto il ministro Piantedosi, sembrerebbe porre una differenza di pene tra chi organizza e chi partecipa. Ecco, premesso questo, quindi andrebbe bene letta la norma, mi sembra una norma totalmente inutile, si sovrappone molto a quella che è già in essere, che è il 633, che prevede già la fattispecie di delitto per invasione di terreni ed edifici. Tra l'altro è una norma che è stata resa ancora più rigorosa con un innalzamento delle pene con l'ultimo o il penultimo decreto Salvini, adesso non ricordo bene, e prevede delle pene addirittura molto alte, non così alte come da 3-6 anni, ma prevede delle pene già che vanno da 2-4 anni se il reato è commesso da più persone, quindi c'è già una sovrapposizione. Il rischio, come ha detto lei, che una fattispecie di questo tipo, che tra l'altro è piuttosto fumosa, che cosa vuol dire il pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la salute pubblica, che cosa può costituire veramente tale pericolo? Ma noi possiamo veramente ipotizzare che l'organizzazione di una festa con musica, perché poi stiamo parlando di questo, possa in tutti i casi porre in pericolo la salute pubblica? la pubblica incolumità. Quindi anche sotto questo aspetto si tratta di una fattispecie piuttosto fumosa, e vi è il pericolo che possa essere utilizzata anche in diverse occasioni rispetto a quelle per cui è stata pensata e scritta.
Sì, anche perché poi se vogliamo andare sul piano della salute pubblica succedono cose nelle discoteche a volte, insomma, però queste sono polemiche un po' inutili. Insomma, noi domani potremmo...
È una norma di stampo moralizzante.
Esatto, questo volevo
è
dire.
È questo che preoccupa.
Questo è già preoccupante di per sé, e poi domani chi lo sa che non ci si trovi di fronte a una manifestazione politica organizzata o sindacale, magari anche soprattutto sindacale, organizzata in luoghi privati formalmente, un'azienda, il cortile di un'azienda, e si applica questo.
Potrebbe applicarsi questo. Potrebbe applicarsi nel caso in cui avvenga in uno spazio, in una proprietà che sia pubblico o privato.
Eugenio Losco, grazie per essere stato con noi.
L'ultimo aspetto, avete parlato, io non ho sentito prima il collegamento del rinvio della riforma Cartabia.
Non ne abbiamo parlato, no. Dico la verità. No.
Perché nel decreto è stata inserita anche una piccola norma che rinvia di 2 mesi al 30 dicembre di quest'anno la riforma Cartabia, che è la riforma del processo penale, una riforma molto ampia che prevede vari aspetti sia dal punto di vista procedurale, che interviene anche su molti delitti sostanziali, sulla procedibilità a querela di alcuni reati, sull'introduzione di nuove sanzioni sostitutive. Questo è un aspetto molto, molto importante. Ecco, avere previsto un rinvio a me sembra una cosa piuttosto strana, uno perché non comprendo che cosa possa cambiare in due mesi, e poi la cosa che forse nessuno ha detto: noi stiamo parlando di una riforma che è vero, il decreto legislativo che ne dà attuazione è di 15 giorni fa, ma la legge delega che ha previsto questi principi, che poi sono stati in qualche modo disposti in concreto dal decreto di 15 giorni fa, è del 4 ottobre del 2021, quindi pensare che per più di un anno non si è potuto organizzare il sistema giustizia per adeguarsi a queste riforme, questa mi sembra una cosa piuttosto imbarazzante
e piuttosto grave, lei diceva, e ci torniamo sulla riforma Cartabia però con più calma, perché ora mi taglia la pubblicità, altrimenti ci sono anche delle previsioni di norme alternative, di pene alternative. A proposito,
soprattutto per quello, perché
devo fermare,
cercare...
Avvocato Losco, perché perfetto, sennò arriva la pubblicità.
Arrivederci,
grazie, buona serata, grazie per essere
stato. Grazie a voi,
noi ci sentiamo tra pochissimo. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Come.
So I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
I to see you go.
Was sorta hoping that you'd stay.
Gli Arctic Monkeys qui a Camera Oscura Radio Popolare 2 1 no, sono le 20:37. Buonasera Nino Cartabellotta, Fondazione Gimbe, buonasera.
Buonasera.
Come vanno i numeri del Covid, dottor Cartabellotta, in Italia?
Ma i numeri del Covid per quello che conosciamo, però sia fino a venerdì, visto
non li abbiamo più, è vero.
È stata innescata, diciamo, questa anomala comunicazione, perché se da un lato
la chiama anomala comunicazione, la censura proprio, non si dicono più niente.
No, nel senso che se va bene la comunicazione settimanale, dico anche per ragioni di semplificazione, dall'altro, ecco, il mancato accesso ai dati aggiornati quotidianamente da tutti i ricercatori, devo dire che rappresenta un gesto, diciamo, poco consono con un paese democratico, questo è opportuno dirlo. Quindi per quelle che sono le notizie, diciamo, il nostro possesso, le ultime, diciamo, siamo in questa fase un po' di spegnimento della fiammata autunnale, seppur di autunno possiamo parlare, visto che comunque le immagini che arrivano un po' da tutta Italia ci fanno vedere persone che stanno al mare, quindi un po' quel fattore di stare in casa praticamente non l'abbiamo visto, quindi una situazione in questo momento abbastanza tranquilla dal punto di vista epidemiologico.
Ecco, e le previsioni invece cosa dicono?
Ma le previsioni sono molto difficili da fare, soprattutto quelle a medio periodo. L'altro giorno ho letto proprio questo recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che devo dire anche in maniera molto ironica disegna 4 scenari fino al 2026, praticamente, che passano dai cosiddetti happy days, quindi giorni più o meno tranquilli come quelli odierni, dove praticamente c'è una bassa circolazione virale, un impatto sugli ospedali quasi inesistente, a uno scenario 4 che loro hanno etichettato come arrivano i guai, quindi le coperture vaccinali che calano, arrivano varianti, diciamo, più rognose, con 2 scenari intermedi che verosimilmente sono quelli più ragionevoli. Di concreto, nel breve periodo c'è questo annuncio un po' del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie rispetto alla variante BQ1, quindi la cosiddetta Cerberus, che potrebbe diventare prevalente tra la metà di novembre e i primi di gennaio.
È brutto il nome Cerberus.
È brutto, è una variante più evasiva della risposta immunitaria, sia quella indotta da vaccino sia quella naturale. Non sembra al momento che determini una forma di malattia più grave. Io credo che noi ci dobbiamo comunque abituare a queste tipologie di varianti, come quelle diciamo emerse da Omicron in poi, incluse le sottovarianti, che sono più contagiose, più immunovasive, però comunque non determinano malattia grave. Però è ovvio che quando i numeri aumentano molto, poi l'impatto sulle strutture sanitarie ospedaliere si fa inevitabilmente sentire.
Ecco, le strutture ospedali sanitarie e ospedaliere, dove da domani rientrano i non vaccinati, lei che ne pensa?
Ma guardi, ci sono alcuni miti da sfatare, innanzitutto anche quelli diciamo comunicati a livello istituzionale, che questa è una misura diciamo che va a rinforzare il personale sanitario. Ecco, i numeri dicono che si tratta di circa 4.000 persone in più reintegrate al lavoro, dove stanno medici, infermieri, ma anche personale amministrativo, di cui meno della metà lavorano nel sistema pubblico, il resto sono liberi professionisti, quindi stiamo parlando di numeri veramente esigui. Visto che mancavano 2 mesi alla scadenza, credo che sia stato dato solo un messaggio di tipo politico, di discontinuità, perché di fatto dal punto di vista pratico, ecco, l'impatto sul servizio sanitario, sia in senso positivo che negativo, di queste persone che rientrano al lavoro è veramente molto molto modesto. Quello che a me è piaciuto poco è che comunque, voglio dire, spesso queste persone che hanno fatto una scelta individuale, che a mio avviso è incompatibile con l'esercizio di una professione sanitaria, hanno seminato spesso disinformazione pubblica sui vaccini, spesso sono diventati paladini del popolo Novax, a volte anche con evidenti obiettivi di affermazione politica individuale. Peraltro, ecco, questo è opportuno segnalarlo, a livello locale qualunque direttore generale di azienda ospedaliera o sanitaria può stabilire, in relazione ad autonomie di regolamenti locali, di affidare a mansioni diverse, quindi non a contatto con il paziente, queste persone, oltre che di prevedere protocolli specifici, per esempio un tampone periodico piuttosto che altro. Cioè, la misura politica da un lato non si traduce automaticamente in un reintegro delle funzioni al 100% di quelle che erano prima della sospensione.
Ecco, lei ha parlato del popolo Novax, che a cui si liscia un po' il pelo, insomma. D'altronde Meloni si è proposta anche in campagna elettorale in termini propositivi nei loro confronti, e per i Novax è stata presa un'altra decisione oggi, cioè basta multe. Ricordiamo che per gli over 50 c'era l'obbligo vaccinale con una multa, anche se simbolica, è 100 euro, figuriamoci, non stiamo parlando del niente, però c'era, si è tolta. Professore, dottor Cartabellotta, è un po' come dire lasciamo perdere i vaccini, questo?
Ma guardi, dal punto di vista sanitario la proposta diciamo è irrilevante, però credo che sia assolutamente antiscientifica e fortemente diseducativa anche per i giovani, perché di fatto estende un po' quella che è la cultura della sanatoria anche in ambito sanitario, anche a quelle disposizioni che hanno l'obiettivo di tutelare la sanità pubblica. Ecco, io dal punto di vista squisitamente politico, nel comunicato di questa mattina ho rilevato proprio quanto, dico, noi siamo assolutamente contenti che ci sia una discontinuità in una Repubblica democratica, però questa discontinuità bisogna utilizzarla anche per fare o per migliorare quello che il governo precedente non ha fatto nella gestione della pandemia Covid. Penso a una raccolta dati più analitica sui pazienti ricoverati, piuttosto che agli impianti di aerazione e ventilazione nelle scuole, ad accelerare le coperture vaccinali delle quarte dosi, a utilizzare meglio tutti i farmaci antivirali nelle persone a rischio. Cioè, invece quello che si intravede è che questa discontinuità di fatto si riduce in uno smantellamento delle misure in atto, diciamo, in questa amnistia un po' del mondo Novax, per così un po' inseguire un tentativo illusorio di consegnare la pandemia all'oblio, ignorando completamente quali sono quelle che sono le raccomandazioni delle autorità internazionali di sanità pubblica, che dicono a tutti i paesi bisogna essere preparati e pronti, quindi niente allarmismi in nessuna situazione, però essere allerta. E evidentemente quando poi diciamo l'attenzione cala anche dal punto di vista sociale, abbiamo imparato negli anni precedenti che trovarsi a inseguire il Covid non è mai una bella avventura.
Anche se, dottor Cartabellotta, è vero che a livello internazionale mica tutti hanno deciso per gli obblighi come abbiamo fatto.
Assolutamente, assolutamente. In Italia l'obbligo, a mio avviso, è arrivato tardi, si è intrecciato in maniera un po' maldestra con il Green Pass, cioè il Green Pass è stato introdotto per aumentare le coperture vaccinali, poi quando non salivano oltre una certa percentuale si è deciso di introdurre l'obbligo. L'obbligo andava introdotto prima, se ci credeva, e perseguito adeguatamente, tanto che a un certo punto era diventato anacronistico il Green Pass da un lato, ma dall'altro troppo ritardatario il all'introduzione dell'obbligo. Ecco, noi come ente terzo sa bene che noi abbiamo sempre criticato, diciamo, gli operati di tutti i governi, quindi come l'abbiamo fatto per il passato lo facciamo per il presente nell'esclusivo interesse dei cittadini.
Invece se passassimo dalla critica alla proposta, a un governo come questo, quindi con un orientamento molto preciso rispetto agli obblighi, abbiamo capito che al governo Meloni l'obbligo vaccinale non piace e le misure contro chi non si vaccina non piacciono. Allora, posto questo come premessa, che cosa però si sentirebbe di suggerire a questo punto?
Ma mettendo da parte la pandemia, sicuramente quello di pensare o comunque di rendere esplicita qual è l'idea che ha il governo sul Servizio Sanitario Nazionale, perché si incrociano, diciamo, tra le proposte della coalizione che abbiamo letto, diciamo, e analizzato in un report indipendente GIMBE, le azioni che vengono un po' fuori, una serie di contraddizioni. Una per tutte, ecco, l'applicazione e l'attuazione del regionalismo differenziato in ambito sanitario è un elemento che introdurrà grandi diseguaglianze ulteriori tra nord e sud, tra regioni ricche e regioni più povere, quando poi, diciamo, a parole si dice vogliamo ridurre le diseguaglianze, e soprattutto bisogna ragionare su come, su che cosa si intende fare per rilanciare le politiche per il personale sanitario, che oggi rappresenta veramente il grande tallone d'Achille della nostra sanità pubblica. Gli operatori sanitari sono pochi, sono stanchi, sono demotivati dalla pandemia, hanno gli stipendi più bassi d'Europa, gli infermieri non si iscrivono all'università e quindi abbiamo un rapporto infermieri medici tra i più bassi d'Europa. Cioè, è importante, al di là delle singole misure, intanto capire qual è la visione sulla sanità pubblica del governo e poi le azioni vengono di conseguenza. Questo credo che sia abbastanza urgente da fare, nonostante ci siano, diciamo, delle urgenze tra virgolette più cogenti per i cittadini e per la politica stessa. Però sapere cosa fare del Servizio Sanitario Nazionale anche sull'uso del PNRR credo che sia fondamentale.
Grazie. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE. Una buona serata.
Buona serata.
A proposito di quello che diceva Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, adesso vediamo quello che invece dovrebbe essere fatto e ancora non viene fatto. Fatto sono le misure economiche. Meloni oggi ha annunciato che dopo il ponte di Halloween cominciano a occuparsi della legge finanziaria, però tutti aspettavamo qualcosa sulle bollette, visto che se ne è parlato tanto in campagna elettorale. Buonasera Andrea Di Stefano.
Buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.
Sarà che occuparsi di bollette è un po' più complicato che prendersela coi raver?
Beh, decisamente sì, è molto più complicato e soprattutto bisogna sapere quante risorse sono disponibili, e evidentemente il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti ha bisogno di un pochino più di tempo per capire come aumentare le entrate abolendo un pezzetto di reddito di cittadinanza in modo da poter gestire al meglio le risorse per gli interventi sulle bollette e non solo.
Cioè, ci stai dicendo che prima di mettere soldi sulle bollette bisogna toccare il reddito di cittadinanza? Non sarà facile farlo in tempi brevi.
Ma sembra che l'orientamento sia di dare un segnale subito, perlomeno su quella platea che potenzialmente avrebbe già ricevuto, potrebbe ricevere l'offerta di lavoro, a cui verrebbe immediatamente tolto il sussidio, permettendo di racimolare, secondo le stime, tra 800 milioni e un miliardo di euro, che si aggiunge ovviamente all'eredità positiva del governo Draghi e probabilmente anche a qualche risultato migliore dal punto di vista dell'andamento economico, perché con i dati che sono usciti oggi sul PIL, questo ovviamente fa migliorare anche il rapporto deficit-PIL, quindi lascia un pochino di margine in più di manovra. Poi c'è da riscrivere, quella è la parte più complessa, la norma sugli extra profitti delle società energetiche, che come sappiamo è stato il più clamoroso flop del governo Draghi, perché è stata scritta veramente molto male, e dalla riscrittura un pochino più coerente e precisa il governo Meloni si aspetta di incassare cifre consistenti, ovviamente più nel 23 che nel 22.
Quindi comunque sono misure non immediate, ma che tipo di intervento potrebbero fare sui cittadini e sulle imprese? Cioè mettere i soldi in mano, lavorare invece sulle deduzioni?
Si lavorerà prevalentemente in continuità con quanto già fatto sulle detrazioni, le deduzioni e probabilmente un ampliamento del credito d'imposta che è già in essere per le imprese. Molto di più è oggettivamente impossibile, sicuramente non si seguirà la strada dei bonus, che come noto è stata fortemente contestata, era una specie di vera e propria icona da campagna elettorale, quindi più facile lavorare sulle accise, confermare il taglio delle accise sui carburanti da una parte e dall'altra lavorando sui cosiddetti oneri di sistema e sull'IVA. Meloni poi, Fratelli d'Italia vorrebbero in contemporanea anche una manovra per abbassare l'IVA su alcuni prodotti di generi alimentari, che sicuramente potrebbe essere utile per compensare l'incremento inflattivo.
Grazie Andrea Di Stefano, vediamo poi della settimana prossima. Li mettiamo alla prova, fino adesso ci siamo limitati a prendere atto del fatto che hanno iniziato con cose un pochettino più semplici delle questioni economiche, ma forse siamo maligni noi. Vediamo la settimana prossima. Grazie Andrea Di Stefano per essere stato
a voi, buona serata.
Ciao ciao ciao. E passo subito al nostro ultimo ospite invece di questa puntata di Camere Oscure. Cambiamo argomento, cioè fino adesso ci siamo occupati di governo, Consiglio dei Ministri, adesso veniamo a Milano con Davide Gentili. Buonasera Gentili.
Buonasera, buonasera a voi.
Già consigliere comunale, oggi membro del comitato antimafia del comune di Milano. Ma io un attimo sul governo ci torno, perché la notizia di cui parliamo con lei è quello che è successo a San Siro sabato durante Inter Sampdoria, dopo l'omicidio di un ex capo ultra, di un Vittorio Boiocchi, di un capo ultra, ancora un leader della curva, quindi con i tifosi ultra che hanno obbligato tutti quanti a uscire dalla curva, una cosa che non si era mai visto. E un rappresentante del governo, il ministro dello sport, ha parlato, in realtà ha detto: mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile, sono certo che saranno presi immediati provvedimenti e non solo parole. Questo è un tweet del neo ministro Andrea Abodi. Poi oggi ha parlato anche la società Inter, ha detto: condanniamo la coercizione che è avvenuta in curva. FC Internazionale Milano condanna con fermezza qualsiasi episodio di coercizione avvenuto sabato sera al secondo anello verde dello stadio di San Siro. Questo è un comunicato di oggi invece dell'Inter. C'è il silenzio delle istituzioni cittadine, Gentili, di questo prendiamo atto.
Sì, prendiamo atto. Volevo sottolineare il fatto che questa dichiarazione dell'Inter di oggi pomeriggio arriva un po' in ritardo, perfetto. Poi la seconda questione è che loro manifestano solidarietà con i tifosi cacciati e intimiditi, spintonati, minacciati, ma il problema ed è su questo tema che secondo me il silenzio è ancora più grave, è che una curva a Milano ha onorato un pluripregiudicato condannato per 10 volte, che ha passato più di 26 anni di carcere, della propria vita in carcere, vicino a ambienti criminali mafiosi, in particolare Cosa Nostra, ma non solo, ha onorato questo personaggio vittima appunto di un omicidio pochi minuti prima dell'inizio della partita, praticamente un'ora e mezza prima dell'inizio della partita. Ci sono quindi due fatti gravissimi. Il primo, che la curva onora un pluripregiudicato vicino, spacciatore, grande trafficante vicino alle cosche mafiosi milanesi, e poi che costringe il pubblico a andarsene via dalla curva. Diciamo che sì, io penso che di fronte a questo fatto ci sia stato troppo silenzio e ci sia ancora troppo silenzio. Io spero, mi auguro che questo fatto non cada nel dimenticatoio, così come si suole dire, ma che sia un fatto che non solo determini delle sanzioni gravi alla società e anche alla curva, ma anche produca nuovamente una riflessione su quello che accade negli stadi, che troppo spesso pensiamo che sia qualcosa che accade in una zona franca, e invece in realtà ha dei legami fortissimi con quello che accade fuori dallo stadio, e spesso questi legami sono legami criminali, come in questo caso.
Ma c'è una sottovalutazione, quindi, secondo lei, di quello che accade a Milano, al di là dell'episodio della curva di sabato?
Ma guardi, noi abbiamo avuto negli ultimi anni, negli ultimi due anni, due omicidi: Vittorio Boiocchi l'altra sera e poi l'omicidio selvaggio a Buccinasco un anno fa, ottobre del 2021. C'è stato un altro grave fatto, un tentato omicidio in via Cadore di Enzo Anghinelli nell'aprile 2019. Ci sono tre fatti che sono estremamente gravi accaduti a Milano, che non hanno ancora un colpevole. Bisogna comprenderli. Io penso, immagino che possano essere collegati gli uni agli altri. Sicuramente sono collegati rispetto allo spaccio di droga, e quindi qualcosa sta accadendo a Milano o è già accaduto, e quindi dobbiamo sicuramente non sottovalutare ancora la potenza criminale di fuoco della criminalità organizzata e tipo mafioso in riferimento allo spaccio di droga, e secondo me non possiamo non sottovalutare quello che è accaduto anche allo stadio, che è collegato, ma è un altro fenomeno, che è il fascino che purtroppo molti criminali hanno sulle curve, ma il fascino che poi si trasforma in un potere economico, criminale, in una leadership che spesso impone dei comportamenti a chi della curva fa parte. Per cui sono due fenomeni che stiamo sottovalutando, sì.
Ma li stiamo sottovalutando, eppure sono vecchi di anni, non è che stiamo parlando di qualcosa di nuovo. Adesso c'è stato naturalmente un doppio fatto molto grave, un omicidio e questo episodio della curva svuotata a forza, però non stiamo parlando di cose inedite.
No, non stiamo parlando di cose inedite, però è passato molto tempo prima che quanto accaduto a San Siro sia stato condannato, e mi sembra di capire che in questo periodo c'è una forte sottovalutazione di quanto conti ancora il mercato della droga a Milano e di quanto siano capaci le organizzazioni criminali che in qualche maniera gestiscono il mercato ad alto livello, la possibilità che queste organizzazioni criminali ricorrano ancora all'omicidio, al regolamento di conti per gestire i propri affari, e quindi che in qualche maniera non siano ormai unicamente delle mafie che fanno affari e puramente economiche, ma sono delle mafie ancora che devono combattere le une contro le altre per guadagnarsi pezzi di mercato a Milano. Diciamo che il tema della presenza mafiosa a Milano negli anni ha avuto dei momenti di grande attenzione e di grande reazione della cittadinanza, che ha avuto nell'amministrazione anche un'istituzione che ha condotto questa reazione. Ci sono altri momenti in cui invece si fa fatica a cogliere la gravità di certi fatti, è come se desse un po' per scontato che Milano possa avere gli antidoti rispetto a determinate situazioni o che Milano sia diversa. In realtà quanto accaduto in curva e l'omicidio Boiocchi ci dicono che ci sono delle questioni a Milano che sono ancora molto gravi e su cui bisogna reagire prontamente.
Grazie Davide Gentili, Comitato Antimafia del Comune di Milano. Una buona serata anche a
voi. Grazie a voi, buona serata.
questo siamo in fondo a questa puntata molto ricca di Camere Oscure. Gian Ambrosio vi saluta, Camere Oscure e torno non domani perché è festa, ma dopodomani sempre attorno alle 20. Una buona serata e un buon ascolto con Radio Popolare Popolare Network.